Quindi aprite le vostre Bibbie alla seconda epistola dell'Apostolo Pietro. Per chi si ricorda, e credo che sono pochi, abbiamo già visto capitolo 1 di secondo Pietro, però prima di entrare in capitolo 2 vogliamo leggere gli ultimi due versetti perché poi si collega con capitolo 2. Leggiamo un versetto anche 19. Prima Pietro raccontava come sul monte della trasfigurazione Dio ha parlato dal cielo, ha detto: questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. E Pietro racconta un po' la sua testimonianza. Lui dice: io non ho seguito favole, non ho seguito cose sentito dire, raccontato a me, io ho sentito la voce di Dio che ha detto: Gesù, questo è l'unico nome per il quale gli uomini possono essere salvati. E poi qui in versetto 19: noi abbiamo anche la parola profetica più certa, a cui fate bene a porgere attenzione, come una lampada che splende in un luogo oscuro finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori, sapendo prima questo, che nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolare interpretazione. Nessuna profezia, infatti, è mai proceduta da volontà di uomo, ma i santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. Quindi Pietro dichiara che noi credenti abbiamo una parola profetica più certa. Cosa sta dicendo qui? Secondo me sta dicendo, sì, lui racconta la sua testimonianza che lui ha sentito la voce di Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Però lui dice, c'è la parola, cioè non io racconto le mie esperienze a te, o che io profetizzo o dico una cosa. Lui dice, voi avete la parola profetica certa, che è la parola di Dio. E facciamo bene di porgere attenzione a cosa dice la parola di Dio. Perché questa è la parola profetica certa. A volte nelle chiese, noi crediamo nel dono delle profezie, che il Signore può parlare anche alla Chiesa in questi tempi attraverso i Suoi figlioli. Però a volte c'è troppo enfasi su queste profezie nelle Chiese e c'è poco enfasi sulla parola profetica certa. Questa è certa, non c'è dubbio, non c'è nessun modo che questa parola profetica verrà mai meno. Invece a volte nelle chiese qualcuno può dire: così dice il Signore, eccetera, eccetera, eccetera. E io personalmente ho sentito tante volte, non tante volte, ma ho sentito abbastanza volte, qualcuno ha detto: questo così, così, così accadrà, e non è accaduto. E quindi il Signore non ha detto questa cosa, perché quando Dio dichiara una cosa, accada, è sicuro. Quando Dio parla, è certa. E noi abbiamo la parola di Dio, una parola profetica certa. E non dobbiamo cercare nuove rivelazioni, dobbiamo cercare la rivelazione che Dio ha dato e dobbiamo cercare di metterla in pratica. Questa è la parte più difficile. Siete d'accordo? Possiamo ascoltare, possiamo essere d'accordo, è giusto quello che il Signore dice. Poi metterla in pratica, vivere la parola di Dio. Questo è veramente dove la gente dice: quella persona è diversa. Quella persona vive secondo concetti e standard diverso di quello di questo mondo. E in versetto 20 dichiara, sapendo prima questo, che nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolare interpretazione. Questo vuol dire due cose. Vuol dire che noi non possiamo prendere la nostra interpretazione personale sulla Sacra Scrittura, ma vuol dire anche che gli uomini che hanno scritto la parola di Dio non era l'opinione di Pietro, No? Per esempio, una volta quando ero in Pakistan, un fratello mi disse che quando Paolo ha scritto a Timoteo e dice che non è permesso una donna di avere autorità nella chiesa sopra gli uomini, quindi svolgere anche il ministero di pastore o anziano, Paolo ha scritto questo perché Paolo era un ebraico sciovinista, sai, tipo all'antico, i modi dei patriarchi, e come Paolo aveva questo passato ebreo, sai, maschilista, e allora lui ha scritto, quindi era solo l'opinione di Paolo, ma Pietro dice guarda che non è così. Questa non è l'opinione di Paolo, l'opinione di Pietro, l'opinione di Giovanni. Queste sono parole ispirate dallo Spirito Santo. Questa è l'opinione di Dio. Questa è quella che Dio dichiara. E anche noi dobbiamo stare attenti quando interpretiamo la Scrittura, quando leggiamo e vogliamo capire la parola di Dio, di leggerlo nella semplicità, perché quello che dice la parola vuol dire questo, il suo significato semplice, no? Anche il Signore, quando parlavo in parabole, ha detto giusto? Parabole, usava storie di contadini, usava storie semplici, di pescatore, il seme, il seminatore, cose molto semplici, cose che una persona che neanche ha mai frequentato la scuola può capire. Il guai è quando uno prende un versetto, lo tira fuori contesto e edifica una grande dottrina su quel un versetto. Noi dobbiamo interpretare e comprendere la parola di Dio tutto l'insieme. Una parola, cioè un versetto, un pezzo di scrittura interpreta l'altro. Abbiamo visto anche nello studio di Daniele. Se uno legge Apocalisse da solo, non comprenderà quasi niente. Perché Apocalisse parla con simbologia, immagine, figure, dragoni, angeli, coppe, tanti simboli. Se noi non abbiamo compreso biblicamente quei simboli cosa significano, avremo solo confusione in testa. E vediamo nelle chiese ci sono tante varie opinioni su Apocalisse, secondo me, perché non hanno preso insieme tutta la rivelazione di Dio. E nel libro di Daniele, Daniele è come un commentario su Apocalisse, Daniele è il chiave per comprendere Apocalisse. Perché Daniele spiega questi simboli cosa sono. Non tutti, ma tanti. Quindi noi interpretiamo e comprendiamo la Scrittura tutto l'insieme. Se noi abbiamo una comprensione della Scrittura che contraddice altre Scritture, abbiamo capito male. Ok? Perché la parola di Dio non contraddice mai se stesso. Mai. E se la nostra comprensione di un pezzo di scrittura contraddisce un altro insegnamento della Bibbia, abbiamo capito male. E quindi dobbiamo approfondire affinché tutti i pezzi vanno insieme. Nessuna profezia, infatti, è mai preceduta da volontà di uomo, ma i santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. Quindi non è che Pietro ha detto, oggi scrivo quello che voglio, sono stati spinti dallo Spirito, proprio guidati. Dio ha spirato la sua parola dentro di loro. E anche noi, quando abbiamo una parola di conoscenza, una parola profetica, una parola di sapienza, dobbiamo stare attenti che noi siamo spinti dallo Spirito Santo. Non da emozione, non ma veramente dallo Spirito Santo. Quando abbiamo fatto la conferenza in Slovenia, l'ultima serata abbiamo avuto un bel tempo di lode, di preghiera, un po' come facciamo noi la preghiera qua venerdì. E il Signore ha dato a me, ha dato anche a Justin, anche a alcuni altri, delle parole di conoscenza, delle profezie. E è stato molto bello perché dopo il culto abbiamo dato un invito a chi desiderava preghiera. E il Signore, quando pregavamo, mi ha dato tipo un'immagine, quando pregavamo, e io ho visto questa giacca verde. Boh, cosa vuol dire una giacca verde? Anche io, quando vedevo questa cosa, ho detto, ma cosa significa questo? No? Però vedevo questa giacca verde come dentro un armadio, nascosta. E comunque ho detto, ma forse non è del Signore questo, perché io sono molto timido, molto apprensivo, no? Di dire, sento questo, no? Però questa sensazione rimaneva tutto il tempo della preghiera e della lode. Quindi alla fine io ho detto, guardi, io quando pregavamo ho visto questa cosa, sinceramente non so neanche cosa vuol dire. Però sento qualcuno, forse per te significa qualcosa. E non dirò poi, comunque dopo una persona è venuta, mi ha raccontato cose nel passato, cose molto brutte accadute nella loro vita, cose che l'hanno tenuto dentro, nascosto per anni e non hanno mai detto a nessuno. Però che questa persona sentiva che era tempo di uscire, che il Signore diceva, oh, esci con questa cosa, in modo che io possa anche liberarti, che tu puoi andare avanti nella tua vita cristiana. E quindi abbiamo pregato, il Signore ha benedetto questa persona, è stato bello, no? Per me era proprio un passo di fede, ho visto una giacca verde, no? È una cosa strana. Ma è così, quando lo Spirito Santo ci spingi, è come una cosa che insiste, che rimane. Ho visto anche quando abbiamo fatto la riunione di preghiera con gli altri pastori a aprile, abbiamo fatto un giorno di digiuno con altri pastori responsabili di altre chiese, eravamo più di 20 persone qui tutto il giorno di sabato a pregare, e quando pregavamo il Signore mi ha dato quel versetto in Isaia dove dice di allargare i pioli della tua tenda. Conoscete quel versetto, no? Però poi è andato un po' avanti la riunione, io non ho detto niente. Ho detto, ma dico, non dico, ma... Poi dopo un po' di tempo, Andrea Fornasa ha letto quel passo della scrittura. E anche in questo ho visto che anche... cioè il Signore parlerà quando vuole parlare. Userà un altro vaso. E per me è stato bello perché è stata una conferma, no? Veramente lo Spirito mi ha parlato. E dopo ho detto, guarda che il Signore mi ha dato quella parola un quarto d'ora prima che tu l'hai detto. Quindi posso confermare veramente il Signore ci sta dando alle chiese questa parola. In capitolo 2, perché un po' Pietro, prima di entrare in capitolo 2, che è tutto riguardo i falsi dottori, lui fa questo fondamento che la parola di Dio è la base di quello che noi crediamo e quello che noi insegniamo. Or vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori, che introdurranno di nascosto eresie di perdizione, rinnegando il padrone che li ha comprati, si attireranno addosso una fulminia distruzione. Allora Pietro dichiara, furono, una volta c'erano, cosa? Cosa c'erano una volta? Falsi profeti. Perché i profeti hanno profetizzato che cosa? La Bibbia. Però lui ha detto, ora vi saranno falsi dottori. Quindi non ci sono più profeti nel senso la rivelazione di Dio scritta, il Logos, la parola scritta, è finita, è compiuta. E Pietro disse, come nel Vecchio Testamento e anche all'inizio della nascita della Chiesa, perché anche Pietro e Paolo erano profeti, perché anche questo libro è Pietro che profetizza. Però lui dice, verranno nell'età della Chiesa falsi dottori. Quindi non persone che vengono e dicono, io c'ho un nuovo libro per aggiungere la Bibbia. Secondo voi qualche chiesa accetterebbe questo? Mai, mai. Perché Satana è furbo. Lui non proverebbe mai, sai, un affronto così ovvio. Che uno dice, oh, il Signore mi ha ispirato di scrivere un altro libro. No, lui dice che Satana e la strategia nella Chiesa saranno falsi dottori che magari prendono qualche passo e lo torcigliano, lo storgono al modo loro, torcigliano o torcono. Ci saranno falsi dottori, e infatti vediamo, purtroppo, Pietro dice che pure vi saranno, è sicuro, non c'è dubbio, vi saranno anche nella chiesa di Montebellone persone che cercheranno di portare false dottrine. E nel passato abbiamo visto persone che sono venuti, avevano le loro idee non bibliche, e ringraziamo Dio che il Signore ci ha liberato da queste persone, e sicuramente verranno altri, è sicuro. E ci sono nelle chiese evangeliche, ancora oggi, falsi dottori, persone che portano false dottrine per sviare il popolo di Dio. E poi in capitolo 2, da questo punto in poi, Pietro descrive le caratteristiche di questi falsi profeti. La prima caratteristica dei falsi dottori che introdurranno di nascosto eresie di perdizione, rinnegando il padrone che li ha comprati. Chi è il padrone che li ha comprati? Gesù. Perché Gesù ha comprato tutti gli uomini. Alcuni non accetteranno il dono della vita eterna, ma la parola di Dio dice che Cristo è morto per tutto il mondo. Al contrario di chi dice che Gesù è morto solo per eletti. La Bibbia dice che Gesù è morto anche per coloro che lo rifiutano. Quindi la prima eresia dei falsi dottori, negano il Signore. Io salirò, io sarò come l'Altissimo. Quindi anche il radice della bugia di Satana è di negare Dio il suo giusto posto come supremo. Satana diceva, io diventerò come l'Altissimo, io sarò grande, io sarò colui che sarà lodato. E anche i falsi dottori oggi negano Gesù Cristo, negano qualche cosa della sua vita, della sua opera, negano la sua resurrezione. O magari mettono Gesù a pari con tanti altri. I Hindu accettano Gesù. Se tu parli con un Hindu, dice Gesù è il Signore. Va bene, ci credo. E loro dicono, dammi una statua di Gesù, lo metto vicino a Hanuman e Ganesh, sai, i loro idoli dell'elefante, della scimmia. Loro accettano Gesù, anche con tutti gli altri falsi dei che adorano. Se tu chiedi a un musulmano, tu credi in Gesù? Sì, ci credo. Lui è un profeta? No? Giusto? Loro dicono, lui è un profeta, Mohammed è un profeta, Mosè era un profeta, Davide era un profeta. A figlio di Dio no, seconda persona della Trinità no, i testimoni di Geova, no? Geove è Dio, Gesù è un piccolo Dio, anche se biblicamente non esiste un piccolo Dio, perché la parola di Dio dice che c'è solo un Dio, e tutti gli altri sono falsi dei. Quindi un piccolo Dio nella parola di Dio non esiste. Poi lo Spirito Santo è la corrente elettrica di Dio, è la forza attiva di Dio. Anche se in Efesini Paolo dice non contristate lo Spirito, vuol dire che ha sentimenti, e questa è una caratteristica di una persona. La corrente elettrica non può essere offeso, non può essere rattristato. I mormoni dicono che Gesù e Satana erano fratelli. E che i mormoni, se sono bravi mormoni, anche loro un giorno diventeranno Dio. E andranno a creare un loro universo. Tutte le religioni, tutte le sette negano il Signore. E quindi questa è la prima caratteristica. In versetto 2, molti seguiranno le loro deleterie dottrine. Quindi falsi profeti anche di oggi, falsi dottori, avranno grande folle che li seguono. È già una prova che non sono un falso dottore. Perché se voi siete venuti qui a subire il caldo, che Dio vi benedica, perché veramente avete il desiderio di imparare la parola di Dio. Non siete venuti qua che io vi solletichi o i orecchi, ma vedrete, io l'ho visto. Se io predico che Dio vuole che siamo tutti ricchi, Dio vuole che siamo tutti, abbiamo i Jaguar, i Mercedes, siamo figli del re, Dio vuole che siamo, abbiamo tutti ville con la piscina, che non siamo mai malati, che la vita va sempre perfetto. Bello questo, no? È bello questo messaggio, ma non è biblico. Perché noi vediamo nella parola di Dio santi uomini di Dio e sante donne di Dio che vivono nelle caverne. Se tu leggi il capitolo della fede, avete mai letto Ebrei capitolo 11? È come in inglese dice Hall of Fame, o come il Museo della Fama, no, Fama. Sì. Erano segati in due, vivevano nelle caverne, rigettati, eccetera, eccetera, eccetera. Potete leggere a casa l'elenco di tutto quello che hanno subito. Ma i predicatori della prosperità dicono, se tu hai fede, è buffo perché Ebrei 11 è il capitolo della fede, no? Se tu hai fede, sarai sempre ricco, prosperoso, pieno di salute, la tua vita andrà perfetto. E poi andrai in gloria e anche lì ancora più perfetto. E questo è un messaggio che fa appello alla carnalità dell'uomo, l'egoismo, no? Infatti ci sono grandi folle che seguono queste dottrine. E per causa la loro via della verità sarà diffamata. Ringraziamo Dio che in Italia non abbiamo i telepredicatori come abbiamo negli Stati Uniti. Perché noi abbiamo Benny Hinn, la TBN e tanti altri telepredicatori negli Stati Uniti che ogni giorno mendicano sulla televisione, manda il tuo $100 a me. Per il mio ministero, Alessandro tu l'hai visto, nella Repubblica Dominicana forse anche ci sono. Manda il tuo $100 a me e Dio ti benedirà. Se tu vuoi qualcosa da Dio, mandi un seme di fede. No? Come se Dio forse, sai, è un boss della mafia che dobbiamo dare qualche bustarella. È blasfema. I doni di Dio sono doni, è la grazia di Dio. È giusto come credente di seminare nell'opera di Dio, di sostenere l'opera di Dio, ma non lo facciamo per comprare Dio, lo facciamo perché lo amiamo e vogliamo far parte della sua opera. Ma in America la via della verità, il Vangelo, viene blasfemato da questi telepredicatori. Perché purtroppo a volte, fratelli, i non credenti sono più intelligenti di noi. Loro subito vedono, qui c'è un imbroglione. Qui c'è l'imbroglio. Magari qualcuno, una volta io parlavo con il fratello, dice, sì, ma io sono andato alla riunione di Benin e, sai, alcuni si sono convertiti al Signore. Potrebbe essere. Potrebbe essere. Il diavolo potrebbe predicare il Vangelo e sono convinto che qualcuno si converterebbe. Perché la parola di Dio non è Benin, non è Craig Quam, non è nessuno. È la parola che va e tocca. Però io ho detto, magari alcuni, pochi, sono convertiti, ma quell'uomo ha mandato milioni di persone all'inferno perché sono stati scandalizzati e respinti dal Vangelo. E loro pensano che il Vangelo è solo un business. E ringraziamo Dio che almeno qui nel Veneto non c'è. Purtroppo a Milano, Torino, Roma c'è questa rete della TBN, che dalla mattina alla sera predicano queste eresie. E nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole bugiarde. Abbiamo già parlato. Cupidigia, avarizia. Questa è una delle loro dottrine. Ma la loro condanna è da molto tempo all'opera e la loro rovina non si farà attendere. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li cacciò nel Tartaro, tenendoli in catene di tenebre infernale per esservi custoditi per il giudizio, e non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando fece venire il diluvio sul mondo dei empi, e condannò alla distruzione la città di Sodoma e di Gomorra, riducendole in cenere, e le fece un esempio per coloro che in avvenire sarebbero vissuti empiamente. E scampò invece il giusto Lot, oppresso dalla condotta immorale di quelli scellerati. Quel giusto, infatti, per ciò che vedeva e udiva, mentre abitava in mezzo a loro, tormentava ogni giorno la sua anima giusta a motivo delle loro opere malvagie. Il Signore sa liberare i pii dalle prove e riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio. Quindi Pietro dice, se ci sono questi falsi dottori, ma state sicuri, fratelli, Dio li giudicherà. Arriverà il giorno per Benin, arriverà il giorno per questi telepredicatori che hanno imbrogliato, fratelli, non migliaia di dollari, miliardi di dollari, miliardi. Arriverà il giudizio e lui usa l'esempio, Pietro dice, se gli angeli non sono stati risparmiati, se il mondo antico che c'era quando c'era Noè non è stato risparmiato, se Sodoma e Gomorra non è stato risparmiato dal giudizio, anche queste persone non saranno risparmiate dal giudizio. Saranno giudicati, è sicuro. È interessante qui che Pietro usa l'esempio di Noè e di Lot. Nel Vangelo di Luca, capitolo 17, che abbiamo visto nello studio di Luca, Gesù ha detto che quando io verrò, quando io ritornerò per rapire la mia chiesa e giudicare il mondo, cosa ha detto il Signore? Qualcuno si ricorda questo studio? Lui dice, sarà come i giorni di Noè. Sarà come i giorni di Lot. La Chiesa sarà rapito come Noè è stato messo nell'arca che rappresenta Cristo, è stato tolto dal giudizio, poi la grande tribolazione verrà sulla terra. E anche Lot, che qui Pietro lo descrive come un uomo pio e perfetto, ma se leggiamo la storia di Lot, non era tanto perfetto. Anzi, era un credente che viveva in mezzo al compromesso. Noè è l'esempio della Chiesa santificata, la Chiesa pura, e Lot è la figura della Chiesa compromessa. Ma anche lì Gesù ha detto, come i giorni di Lot, anche Lot è stato tolto dai angeli con forza, rapito. E dopo che lui è stato tolto dal mondo, da Sodoma e Gomorra, il giudizio di Dio è caduto. È bello qui come anche Pietro è stato ispirato di usare questi due esempi. Perché negli ultimi tempi, questi saranno i segni, ci saranno questi falsi profeti. In versetto 10 abbiamo altre caratteristiche di questi falsi profeti. Specialmente coloro che seguono la carne nei suoi desideri corrotti, disprezzano l'autorità. Quindi i falsi profeti sono persone che non sono sottomessi a nessuno. E ancora oggi li vediamo. Ah, io non frequento nessuna chiesa. Sono sottomesso solo a Dio. Ah, vero? Ma la Bibbia dice che sottomettetevi uni agli altri. Non solo io ho sottomesso il pastore, come alcuni pastori magari dicono. Siate sottomessi uni agli altri, quindi anche i pastori sottomessi ai fratelli. Tante cose. Un sottomissione reciproca. Ma Pietro dice che i falsi dottori non sono sottomessi a nessuno. Anzi, disprezzano l'autorità. Disprezzano le persone che Dio ha stabilito. Disprezzano il governo, disprezzano tutto. La sottomissione è anche un segno di umiltà. E abbiamo parlato anche l'altra domenica in Efesini. La sottomissione non è una cosa che mio marito chiede da me, è una cosa che Dio richiede da me. E anche noi uomini. Amare la moglie come la Chiesa non è una cosa che mia moglie mi chiede, è una cosa che Dio mi chiede. E io mi sottometto. Non sono sottomessi, disprezzano l'autorità. Essi sono audaci, arroganti, alcune versioni presuntuosi. Sono persone arroganti, orgogliosi. E di nuovo, magari no, voi non avete visto, io ho visto in America la pubblicità magari per alcune di queste persone. Grande guaritore, poi l'uomo, no, il suo nome su un grande manifesto. Venite, guarigione, prosperità, benedizione del grande profeta, tic, tic, tic. E Gesù dov'è in questo? L'ultima volta che io ho sentito era Gesù che faceva miracoli. Amen. In questa chiesa è Gesù che fa guarigione, è Gesù che fa prodigie. Siamo noi. Se qualcuno viene guarito o toccato, non posso io dire niente, è stato il Signore. Quando la mamma di Giovanni doveva fare quell'intervento sul cuore e lei è venuta avanti per preghiera, io confesso, non avevo fede per niente che lei veniva guarita. Lei ha chiesto preghiera e io ho pregato, anche altri fratelli abbiamo pregato. Ma qualche volta il Signore mi ha dato il dono della fede, no? Che tu preghi e tu hai la certezza. E tu dici, guarda, tu sarai guarito. Ma quella volta io non avevo fede, ho detto, preghiamo per la sorella, Signore. E il Signore ha guarito lei. E non potevo io e né gli altri fratelli che hanno pregato prendere la gloria, perché il Signore l'ha fatto. Cosa? Sì, potrebbe essere. Ma chi ha avuto fede non ha... Io l'ho detto solo nel senso che... Non potrei io come uomo mai dire, ah, noi abbiamo, io ho pregato per quella persona, è stato guarito con la mia potenza. Come queste persone dicono. Loro dicono, l'uomo di Dio, l'uomo di potenza sta arrivando. Sul mio manifesto potremmo mettere l'uomo fetuso, salvato per la grazia di Dio. Sono arrogante. Non hanno timore di dir male delle dignità. E anche in Giuda, lui parlava del fatto che anche gli angeli, quando hanno sgridato Satana, avete mai letto questi passi? Che Satana voleva prendere le ossa di Mosè e fare un idolo per il popolo di Israele. Dio ha nascosto il corpo di Mosè in modo che non potevano fare, no? La chiesa di Mosè con le sue ossa dentro qualche scatolo, che la gente va lì a pregare le ossa. Ma è scritto che gli angeli, quando hanno sgridato Satana, non hanno fatto accuse contro Satana. Hanno detto solo il Signore ti sgrida. E qui Pietro anche dice, i falsi dottori sono persone che parlano, dicono tante cose, parlano male non solo di autorità umane, ma anche autorità spirituale. Magari vantano di grandi cose, potenti cose che fanno contro il nemico, ma non è così. Mentre gli angeli stessi, benché siano superiori per forza e per potenza, non portano contro di esse alcun giudizio contraggioso davanti al Signore, quindi quello che ho appena detto. Ma costoro come bestie irragionevole, per natura generate ad essere presi e distrutti, parlano male delle cose che non conoscono e nella loro corruzione saranno annientati, ricevendo così il salario della loro malvagità. Quindi sono persone che parlano bla 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 di cose spirituali, ma in realtà non capiscono niente del mondo spirituale. E purtroppo vediamo anche questo nella Chiesa di oggi. Tanti teoria riguardo cose spirituali, no? Ho avuto un fratello che è venuto qui a Montebelluno una volta e mi ha dimostrato una carta geografica. E mi ha fatto vedere Montebelluna, vari comuni qui nella provincia di Treviso. E lui ha detto, vedi, Montebelluna ha la forma di maiale. C'è lo spirito di maiale che regna. Possiamo ridere, ma lui era serio. Vedi, Veneto è un dragone. Il dragone è Satana. E io ho detto, ma aspetta fratello. Ma dove la tua teoria qua, dove è scritto nella Bibbia? Ah, ma qua, là, ma, lui ha evitato per quasi un'ora. Hai detto, fratello, di nuovo, fammi vedere solo un versetto che appoggia quello che tu dici. Lui mi ha portato in Ezechiele dove il Signore ha detto di fare delle tavole di argilla. Che non c'entra niente, io ho detto, ma fratello, questo non appoggia niente che tu hai detto. Qui il Signore ha chiamato il profeta Ezechiele di fare tipo una scenetta come profezia al popolo di Israele. Ma cosa c'entra con le tue carte geografiche? E ci sono tante cose, i legami dei antenati, un'altra dottrina che gira le chiese. Che un credente, in qualche modo, anche dopo la sua conversione, dopo che è stato lavato con il puro sangue di Gesù, deve essere liberato dei peccati di suo padre, dei suoi nonni, dei suoi bisnonni. Quindi un credente deve scavare nel passato dei suoi antenati e scoprire che peccati facevano, li deve confessare. Anche questo una volta ho detto, ma fratello, dove è scritto questo nella Bibbia? zero appoggio della Sacra Scrittura. Io ho detto, guarda, la mia Bibbia, almeno quella che leggo io, forse tu hai tagliato questi pezzi fuori, dice chi il figlio ha liberato è libero veramente, o libero completamente. E io credo questo. Io credo che quando io ho creduto in Gesù Cristo e quando ho confessato i miei peccati, io sono stato lavato con il puro sangue dell'agnello. E Dio mi ha perdonato e mi ha purificato da ogni peccato. E ti dico un'altra cosa. L'unico peccato dell'antenato di cui avevo bisogno di essere sciolto è il peccato di Adamo. Amen. La parola di Dio dice questo. Siamo tutti nati peccatori a causa di Adamo. Quindi un antenato, ma quando uno ha accettato Cristo, è nato di nuovo, è una nuova creatura. È stato rigenerato dallo Spirito Santo. Esatto, Gesù Cristo. E quindi ci sono queste dottrine che girano, teorie di uomini. Bisogna stare attento. E anche qui lui dice, i falsi dottori parlano di cose di spiritualità, di potenza, di potestà, di legame, ma non capiscono niente del regno spirituale. Quasi finiti. Versetto 13, essi stimano un piacere fare baldorie in pieno giorno. Quindi sono sfaticati, non vogliono lavorare, vogliono far festa, vogliono vivere sulle spalle di altre persone e dei soldi di altre persone. Sono macchie ed infatti, sono macchie ed infamia, e mentre prendono parte ai vostri convitti, gioiscono nei loro inganni. Hanno occhi pieni di adulterio, che non cessano mai di peccare, ed escono animi instabili, e hanno il cuore esercitato alla cupidigia, e sono figli di maledizione. Quindi, perversità sessuale. E anche qui in Italia magari voi non siete, ma nel mondo delle chiese della prosperità negli Stati Uniti ci sono stati scandali e strascandali. Telepredicatori in adulterio che vanno con le prostitute, perché come sono falsi dottori e non vivono veramente per la potenza dello Spirito, sono perversi, pieni di adulterio. E Dio poi svela queste cose. Hanno cuori esercitati alla cupidigia. Quindi l'avarizia, denaro. Essi abbandonati la retta via, si sono sviati seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che ama il salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, riprese la follia del profeta.